conscious mind. I told you all before this life.
87.9 Radio Onda Rossa, 19.02 minuti primi. Quest'oggi, insomma, la colonna sonora è tutta dedicata ad Orassi. Ci manca un po', eh? Ci piacerebbe che tornasse a suonare a Roma per Radio Onda Rossa. Vediamo, insomma, che cosa si potrà fare prossimamente. E il paninsesto prosegue, come già annunciato, andandovi ad informare di quella che sarà l'iniziativa che fra poco inizierà al Cinema Palazzo. Dalle 20 cena a sottoscrizione di Radio Onda Rossa e poi a seguire, ovviamente, come già detto, un ricordo di Nanni Balestrini e poi a seguire la presentazione del libro di Alfonso Natella, La dignità del lavoro. E siamo proprio qui con una compagna della radio perché, insomma, volevamo un po' usare questo spazio e questa iniziativa per ritornare su un ricordo di Nanni Balestrini che la radio ha già fatto in diversi punti, ma che non smetteremo mai di farlo, visto, insomma, il rapporto e il valore intellettuale e politico che Balestrini ha dato a tutte e a tutti noi con i suoi libri e con il suo pensiero.
Apriremo il momento della serata dedicato alla presentazione del libro di Alfonso Natella, che, come hai detto tu, è intitolato La dignità del lavoro ed è un libro autoprodotto che raccoglie una serie di riflessioni intorno alla coppia ozio, gioco e lavoro. E apriremo questa presentazione con un piccolissimo omaggio a Balestrini. E l'idea di dedicare questo breve momento alla lettura di due testi di Balestrini, poi forse dirò quali, non li ho scelti io, ma la scelta che è stata fatta mi convince molto: un testo narrativo tratto da un romanzo e un testo poetico tratto dall'ultima raccolta di poesie, Caosmogonia. E l'idea di iniziare questo momento con una piccola presentazione che farà Alfonso e poi con la lettura di due brani è stata suggerita da Natella stesso, che come tutti sappiamo è legato a Balestrini da un legame molto particolare e un legame che ha a che fare anche con il tema centrale del suo libro che presentiamo questa sera, ovvero il tema del lavoro e della dialettica tra la vita e il lavoro, l'attività umana produttiva in senso ampio, quindi anche l'attività creativa, invece il lavoro inteso in senso stretto, specifico. Perché, come dicevo, come è noto, la storia di Alfonso e lo spaccato delle sue vicende lavorative e politiche nel corso degli anni 60 è la materia prima, diciamo così, del romanzo, che non so se è il più famoso, sicuramente uno dei romanzi più famosi di Balestrini, sicuramente quello che nell'immediato, a ridosso della sua uscita nel 1971 per Feltrinelli, uscita che a sua volta era a ridosso dei fatti narrati che culminano all'alba dell'autunno caldo nel 1969, ebbe una grandissima risonanza. Oltre che un grande successo di pubblico, ebbe una eco internazionale immediata e questo libro ovviamente è Vogliamo tutto. Il romanzo è dedicato alle vicende che preludono, come dicevo, l'autunno caldo. In particolare descrive le lotte operaie alla Fiat a Torino tra la primavera e l'estate del 69. Non so perché io sento una specie di rimbombo normale, vado. Tra la primavera e l'estate del 69, che avevano già alle spalle gli eventi dei primi anni 60, quindi in particolare i fatti di Piazza Statuto del 62, con anche l'emergere di una componente di operai che venivano dal sud Italia, vedremo perché questo elemento è molto importante, e il contesto dei primi anni 60 è importantissimo per capire il contesto culturale e artistico in cui inizia l'attività poetica di Balestrini. Quindi poi nel libro viene messo a tema l'incontro tra il mondo operaio e delle lotte operaie con il mondo anche studentesco che si muove attorno alla fabbrica e che trova un suo dialogo e una sua compartecipazione alle lotte che hanno luogo in fabbrica. Prima però di arrivare a questa parte di vicenda sia personale che collettiva, vedremo, di Alfonso, abbiamo la storia di questo giovane, uno dei tanti giovani che dal sud Italia viene assunto all'Ideal Standard che sta per aprire a Salerno e poi viene mandato a fare un periodo di apprendistato in uno stabilimento del nord, e dopo una serie di peripezie arriva appunto a Torino e inizia a lavorare alla catena di montaggio della Fiat. Dicevo che la storia di Alfonso Natella è la materia prima di questo romanzo, ma la definizione è forse un po' imprecisa, perché però trovare, diciamo, un modo di definirla è complicato, perché l'operazione letteraria artistica che Balestrini compie attorno alla vicenda di Natella è appunto difficile da definire, perché l'esplicito intento che Balestrini ha dichiarato in diverse occasioni del suo progetto letterario di Vogliamo Tutto era quello di lavorare alla costruzione letteraria per mezzo di sperimentazioni varie di tecniche narrative. L'elemento sperimentale è chiaramente importante, di un personaggio che è il protagonista ed è l'io narrante del romanzo, che pur avendo in qualche modo un legame stretto aderendo al soggetto individuale, quindi alla storia materiale, reale, anche documentata nelle cronache dell'epoca, eccetera, personale di Alfonso Natella, la restituisce in una forma che è insieme un racconto, cerca di imitare la forma del racconto orale, quindi la scrittura riproduce elementi caratteristici dell'oralità, come se ci trovassimo in presenza di un testimone diretto e di un attore di alcuni fatti che vengono raccontati in modo molto immediato e con il coinvolgimento dell'azione in prima persona. E però l'intento esplicito è di restituire questo soggetto narrante come un soggetto collettivo, e quindi restituendo sul piano della narrazione un elemento politico e culturale non solo importante, ma anche percepito come una novità in quel frangente, ossia, forse un po' grossolano dirlo così, però l'imporsi delle masse come soggetto attivo, protagonista diretto, che insieme agisce e produce anche un proprio discorso su se stesso in quanto soggetto. Questa narrazione, quindi, in questo libro Vogliamo Tutto, da cui stasera leggeremo un brano e poi ne discuteremo con Natella, e questo è molto interessante, molto divertente. A me è capitato in passato di sentirlo anche dibattere con Balestrini stesso su questo argomento. Questo romanzo viene costruito con una narrazione a tecniche miste. Nella prima parte del romanzo prevale appunto questa aderenza all'oralità, queste lasse narrative che vengono montate fra di loro come una serie di flash di ricordi, di riprese in soggettiva, in presa diretta. E poi ci sono degli elementi invece che vengono in cui si respira l'aria dello strutturalismo, delle sperimentazioni letterarie degli anni 60, quindi per esempio il coinvolgimento dell'errore con del lettore con la sottrazione della punteggiatura, per cui il lettore è chiamato a interpretare in presa diretta e a spostare il senso della frase a seconda di come viene letta, e poi il riuso di frasi, di citazioni, di materiale che viene dai volantini o dai giornali, frasi estrapolate dal contesto e reinserite in un altro modo. Eco definiva questa la furia collagista di Balestrini, che lavorava come a un continuo grande collage. E questo forse è un po', diciamo, un modo per introdurre neanche troppo sinteticamente Vogliamo Tutto. E poi è stata interessante la proposta di leggere una delle ultime poesie di Balestrini, Istruzioni preliminari, che appunto leggeremo stasera, in cui invece c'è il Balestrini poeta, il Balestrini che viene appunto dal gruppo 63, da quel clima di rottura con la generazione precedente di narratori e poeti italiani, si ispira in questo carattere di rottura, di assunzione di un modello, non di assunzione, insomma, di tentativo di rompere con i modelli, al gruppo 47, che era nato nella generazione, diciamo, della Germania anno zero. E basta, direi che possiamo fermarci qui. Non so se qua l'esperto di Balestrini voleva invece dire qualcosa di più pertinente.
Innanzitutto, hai letto Vogliamo Tutto?
Penso che, a parte, non sono esperto di niente, tanto meno di Balestrini, e questa cosa mi imbarazza. L'ho letto come e l'ho letto anche anni fa, come è giusto poi che venga letto. L'avete anche un po' riassunto finora l'importanza e la bellezza di Balestrini, che comunque è sempre stato un po' avanti con i tempi ed è sempre in qualche modo arrivato prima, a volte anche da solo e basta, però è arrivato prima che arrivassero tutti quanti gli altri su degli argomenti, ma anche su dei modi, e non era anche semplicemente su dei mondi che non tutti avevano né voglia né interesse soprattutto di andare a raccontare. Cioè la parabola di Balestrini arriva fino ai Furiosi, io lo uso proprio come elemento importante, perché il primo romanzo su quel mondo là, che è quello ultra barra ultras dei primi anni 90, mai scritto in Italia e anche in Inghilterra, dove poi c'è stata tutta una narrativa a riguardo, non ce n'erano, fu proprio Balestrini che prese e raccontò in presa diretta fondamentalmente.
Infatti questa questione della presa diretta, cioè dei personaggi, lui la maggior parte dei suoi libri sono comunque su dei personaggi per il più sconosciuti, sì, e che invece poi nella vita sono diventati dei personaggi e di cui lui ha saputo interpretare, da quindi quasi una sorta anche di psicologia dei fenomeni personali in riferimento alle masse, poi invece, no?
Poi la curiosità, cioè, e questa appunto è una dote che hanno le persone curiose, e lui lo è stato probabilmente, e lo racconta la sua storia, no? Curioso e sempre, no? È interessato alle storie anche che lui che non l'appartenevano direttamente, però non ci si è sempre messo in maniera, per la maniera più orizzontale possibile, a confrontarsi, a raccontarle senza nessuna forma di né di morale né di giudizio, e l'ha fatto sempre raccontando appunto dal movimento, dalle lotte operaie, dagli operai fino all'ultimo dei tifosi, appunto passando il carcere, per il carcere,
gli invisibili,
appunto, no, nel senso è quella la bellezza, secondo me l'importanza, la bellezza di Balestrini, che è anche la roba sua di 40 anni fa, di 50 anni fa, di 30 anni fa, è tutt'oggi attuale, e questo vuol dire, no? Cioè, racconta poi la grandezza di un tutto, perché lui è stato romanziere, è stato poeta.
Diciamo però la scrittura, cioè di tutte le cose ovviamente che lui è stato, secondo me, cioè le persone, beh, scrivono libri, però non sempre sanno scrivere bene. Cioè lui sapeva anche scrivere bene, e questo no, è secondo me importante, nel senso che si possono leggere libri. Io spesso leggo libri di cui le trame sono molte volte insignificanti, perché sono scritti bene, cioè il piacere della letteratura, della lettura, il piacere proprio del scrivere, e quindi per chi legge. Lui riusciva ad unire storie da paura, cioè storie interessanti, comunque, che almeno la mia generazione hanno trasmesso tantissimo, cosa che per esempio molti invece che non hanno scritto non hanno fatto, no? Lui invece è riuscito a trasmettere tante cose che altrimenti spesso la mia generazione poco avrebbe avuto, immagino quella da adesso, con una capacità di scrittura di alto livello comunque.
E poi appunto l'ultima cosa è come quello che raccontavi, che dicevi anche poc'anzi, lui ha raccontato le masse, che non è raccontare gli ultimi, no? Come spesso viene detto, raccontare gli emarginati, gli ultimi, no, ha raccontato le masse, cioè il
protagonismo.
Sì, appunto, no? Nel senso è questo poi un'altra roba, cioè, che vorrei pure che andrebbe disarticolata, perché spesso chi si occupa di queste storie, no? Viene preso come l'autore, lo scrittore o la scrittrice che racconta le marginalità, ma non erano marginalità, e non lo sono neanche tuttora marginalità, tra l'altro, no?
Diciamo del soggetto attivo, e poi anche le tecniche retoriche utilizzate, come per esempio l'ironia o la comicità dei suoi personaggi, dei suoi protagonisti. Cioè Alfonso, che poi non ha il nome, invogliamo tutto, è un personaggio che ha dei tratti comici fortissimi e interessanti, introdotti in quel modo, in quel contesto in cui appunto viene rimosso attraverso questo elemento ironico quel velo di pietismo, assistenzialismo, sguardo dall'alto, paternalismo.
Esatto, infatti, no, assolutamente, appunto, né morale, né paternalismo, né giudizio. Questa poi la bellezza delle storie come le raccontava lui. Vorrei usare il termine asettico, perché non è manco asettico. È proprio che ti racconta una storia così com'è, non te la devi imboccare né la devi chiudere.
Anche perché la scelta dei personaggi che lui racconta, molte volte delle storie che lui racconta, già dicono tantissimo. Cioè,
certo.
Perché, per questo dicevo prima, c'è anche una capacità di leggere il presente, il suo presente, esatto. E di trovare in quel presente o in subito dopo l'elemento, la persona chiave emblematica di quella fase, e raccontarla. Insomma, questo ha anche, anche uno sguardo, insomma, la capacità di guardare l'esistente in maniera approfondita, non da tutti, ecco, e non superficiale. Va bene, non vi raccontiamo di più di quello che succederà stasera, perché vi invitiamo fra poco al Cinema Palazzo. E vi ricordo che l'iniziativa